Parleremo di creatività applicate anche magari al self-publishing. Parleremo di sicurezza nelle varie forme di intelligenza artificiale, ovviamente, ma anche come si sta evolvendo il mercato dell'information technology. Questi sono gli argomenti della nuova puntata del Late Tech Show.
Presenta. And now the LaTeX show
begins. And now the LaTeX show begins. Ciao e benvenuti a una nuova puntata del LaTeX Show. Come sempre, qui si parla di tecnologia, di innovazione, ed è una serie che racconta anche un pochino il cambiamento che c'è, no? Quando siamo partiti 5 anni fa, visto che ormai questa è la quinta stagione, non c'era l'intelligenza artificiale, o meglio, c'era, ma non quella generativa. E insomma, questo è stato un grande cambiamento, un cambiamento che è venuto col Covid, insomma, tante cose. E qui in questo spazio faccio parlare un po' i protagonisti, cercando di far raccontare un po' quello che emerge nel mondo della tecnologia e del digitale. Come sempre vi invito a seguirmi, a mettere i like, mi piace, a registrarsi ai canali o mettere tra i preferiti il podcast se lo state ascoltando o vedendo magari su Spotify come in questo momento. E come sempre, visto che stiamo avvicinandoci a Natale, voglio proporre i miei libri, che sono ovviamente anche in versione ebook. I libri che sono il primo, che sta avendo un successo incredibile, ben oltre le mie aspettative, che è Siamo umani con i superpoteri grazie all'AI, all'intelligenza artificiale, e che racconta proprio quello che all'acqua di rose, se vogliamo, un po' per tutti, quello che sta succedendo con l'intelligenza artificiale generativa. E poi la seconda edizione di Virtual, con tante interviste che raccontano il mondo del metaverso e del cambiamento che c'è stato. A questo punto passiamo alle varie cose. Come sempre c'è Business Community, che è il magazine che dirigo di economia e finanza, ma soprattutto insomma, di economia, ma molto spesso ovviamente anche di digitale. Poi ci sono gli Smart Break, che sono i miei appuntamenti quotidiani alle 11 al mattino, quasi sempre, sono quasi tornato a farli tutti i giorni, che sono presenti oltre che sulle mie piattaforme social anche su quelle di alcune associazioni e federazioni manageriali che insomma accolgono le mie provocazioni quotidiane. E poi cosa c'è? Ci sarebbe Vita d'Ufficio, che è il podcast che prende spunto dagli Smart Break, ma in questo momento insomma sono un pochino fermo, non riesco a seguire tutto. E poi insomma seguitemi sulle mie piattaforme social, come sempre. A questo punto partiamo con la puntata. Quando parliamo di tecnologia, spesso parliamo di chi porta la tecnologia all'interno delle aziende, ma dimentichiamo magari l'importanza dei partner. In questo caso ho voluto intervistare Cristiano Accolla di Lenovo, che si occupa proprio dei partner di Lenovo, quindi del canale di vendita, ma che in realtà va ad aiutare chi fa quell'ultimo miglio, che porta poi alle aziende la tecnologia, agli utenti anche la tecnologia. E quindi benvenuto Cristiano, e vorrei partire da una domanda abbastanza classica, no? Che sensazioni stai vivendo in questo momento, visto che hai un punto di osservazione molto ampio che va dai dispositivi ai cloud, ai server, insomma, tante cose. Quindi che sensazione stai vivendo?
Allora, diciamo che noi vediamo il mercato oggi sta passando una fase di profonda evoluzione, no? E il canale oggi è chiamato anche ad evolversi insieme al mercato. Perché? Perché oggi le nostre aziende clienti richiedono un qualcosa che è molto diverso rispetto a quello che è alle esigenze che ci hanno sempre manifestato nel passato. Se torniamo dietro un po' di anni, i nostri clienti che cosa chiedevano? Chiedevano essenzialmente delle soluzioni basate tipicamente sull'hardware, con magari dei servizi, no, essi correlati. In una modalità tipicamente transazionale, l'utente finale comprava quindi un prodotto, lo metteva a cespite e lo utilizzava quindi all'interno della propria organizzazione, no? Lo stesso canale era quindi portato a soddisfare le esigenze del cliente finale con una modalità di offerta tipicamente semplice, quindi utilizzando anche degli strumenti di quotazione abbastanza, diciamo, automatici da un certo punto di vista. Diciamo che in questo periodo, in questi anni, quello che un po' tutti ricercavamo, sia noi che essenzialmente il canale, era quella di raggiungere un certo livello di efficienza operativa, perché era questo che veniva richiesto dai nostri clienti. Con il passare del tempo però le esigenze dei clienti sono cambiate e questo è il profondo mutamento che stiamo vivendo oggi, quindi le esigenze dei nostri clienti sono sempre più complesse, quindi da una richiesta di hardware si è passato ormai da tempo sempre di più ad una richiesta di soluzioni, quindi di prodotti con correlati tantissimi servizi intorno. Quindi il canale si è trovato di fronte alla necessità di dover offrire delle offerte complesse, no? Con degli approcci anche verticali, quindi andando a vedere quelli che sono anche i mercati specifici di riferimento che i nostri clienti vanno ad indirizzare. Ecco, in questa fase di cambiamento di mercato si porta dietro quindi un mutamento anche in quello che è il servizio che il canale deve erogare ai nostri clienti, quelle che sono le competenze che sono richieste al canale. Anche perché oggi il canale diventa sempre di più un consulente, no, nei confronti del cliente finale, quindi cercare di capire quelle che sono le esigenze e andare ad inquadrare all'interno di quelle che sono le soluzioni che oggi Lenovo offre sul mercato. Quindi l'impegno di Lenovo è quello di supportare sempre di più il proprio canale in questa fase evolutiva, no, in questo percorso di crescita. E come lo fa?
Posso permettermi? Prego. Ti faccio subito una domanda, no? Nel Prego. Senso che mi piace l'idea, no? Che il canale si deve evolvere verso la consulenza, perché questo mi sembra chiarissimo, e voi però dovete fornire i servizi ai consulenti, no? Quindi questa è già un'evoluzione nell'evoluzione, cioè, perché voi alla fine portate tecnologia, portate innovazione e quindi la mettete a disposizione, no? Però anche questo modo di ragionare è cambiato rispetto al passato.
È cambiato da tanti punti di vista, quindi Lenovo in questi anni si è ormai evoluta ed è passato da un'azienda leader nella fornitura di device a un'azienda leader nella fornitura di soluzioni. Quindi oggi la gamma prodotti e soluzioni che Lenovo mette a disposizione del proprio canale e dei propri clienti finali è molto vasta. Quindi se parli di hardware, oggi noi abbiamo una gamma prodotti tradizionale, quindi notebook, PC, desktop, infrastruttura, però ci sono anche tante soluzioni verticali, quindi abbiamo soluzioni specifiche tipo per il mondo IEM, quindi per i nostri canali che devono andare magari ad integrare soluzioni terze o specifiche magari non previste dai prodotti standard Lenovo, piuttosto che soluzioni che possono essere utilizzate magari per il mondo della grafica, quello Station, piuttosto che quello che tu a cui prima tu facevi riferimento, quello che è il mondo dell'edge, no? Oggi nella parte infrastrutturale sempre di più si sente la necessità di andare ad elaborare il dato dove il dato risiede, quindi non più nel data center ma proprio dove il dato risiede, no? Quindi l'edge computing è qualcosa su quale Lenovo ha investito tanto e oggi la nostra gamma di edge è molto articolata. I vantaggi, quali sono le esigenze, questo è un tipico esempio, no? Quali sono le esigenze, nuove esigenze che i clienti ci hanno trasferito in questi anni? Innanzitutto il fatto che a volte anche il minimo ritardo nel trasferimento dei dati dal data center a dove risiede il dato può comportare dei disagi che il cliente non può sopportare, no? Quindi avere un'architettura edge computing ti permette quindi di non avere quella latenza che ogni tanto si verifica con un'architettura tradizionale. Poi c'è anche il motivo dei costi, perché comunque avere i dati che si muovono sempre avanti e indietro comporta un costo. Avere quindi un'architettura di edge computing ti permette magari di utilizzare i dati in locale e poi di andarli magari a trasferire in determinati momenti della giornata, quando il sistema magari è meno sovraccarico, oppure anche quando i costi sono inferiori. Quindi tutte queste esigenze hanno fatto sì che Lenovo in questi anni ha sviluppato un proprio portafoglio di soluzioni di edge computing, incorporando delle magari anche funzionalità che prima non esistevano, per esempio la sicurezza, visto che il dato deve essere interpretato non nel data center ma dove il dato risiede, tutte le soluzioni di edge computing hanno quindi i dati sono criptati, se il sistema viene aperto o manomesso, per esempio abbiamo due ulteriori funzioni di sicurezza, per cui il dato a quel punto non lo tocca nessuno, così come anche questi prodotti e soluzioni sono costruite anche per essere utilizzati in ambienti particolarmente critici, magari perché c'è alte temperature, piuttosto perché ambienti in cui ci sono shock e vibrazioni. Ecco, diciamo, l'esigenza del cliente ha portato Lenovo a sviluppare una tecnologia ad hoc e quindi oggi il canale ha a disposizione delle soluzioni di edge computing per andare quindi ad rispondere nel modo corretto a quelle che sono le nuove esigenze di un cliente che prima magari non erano così palesi, almeno fino a un paio di anni fa. Questo se vogliamo limitarci quindi all'aspetto tipicamente di soluzione pura. Quello che poi si è ultimamente, come dire, evoluto in questi ultimi anni è che tutta la parte dei servizi a contorno della soluzione, quindi servizi che li puoi configurare sia nel punto di vista dei device che della stessa infrastruttura. Oggi Lenovo mette a disposizione del proprio canale, dei propri clienti finali, una gamma servizi particolarmente accurata, no? Che va quindi a coprire tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, quindi dalla fase della pianificazione. Per esempio, in ambito infrastrutturale, oggi Lenovo è in grado di fare anche dei veri e propri workshop con i propri clienti insieme al canale per cercare di capire quali sono quindi le esigenze, come individuare quindi la soluzione più adatta alle esigenze dei clienti.
Qui hai anticipato la mia domanda, perché poi la domanda era: ma poi come si fa ad andare sul territorio, no, a raccontare queste cose? Perché, cioè, un conto è portare innovazione, un conto poi è riuscire a fare in modo che questa innovazione venga accolta, no?
Allora, considera che come sai Lenovo è un'azienda che è basata sul canale, quindi tutto il nostro business viene sviluppato con il canale, no? A livello mondiale questa quota è del 96%, in Italia è anche più alta, quindi noi andiamo sul mercato insieme ai nostri rivenditori, quindi il primo punto è quello chiaramente di mettere i nostri rivenditori nelle condizioni di utilizzare, di sapere tutto quello che c'è dietro le nostre soluzioni. Abbiamo la fortuna di avere un canale molto competente, quindi molto strutturato. Noi periodicamente trasferiamo a loro tutte le conoscenze e le competenze relativamente alle nostre soluzioni, ai nostri servizi, anche perché abbiamo tante cose da vendere, tante cose di cui parlare, quindi essere in grado anche di trasferirle, insomma, non è banale nemmeno questo da un certo punto di vista. Quindi dal punto di vista dei servizi, oggi i rivenditori sanno che con noi possono coprire tutto il ciclo di vita. Ci sono degli aspetti dove, e questo è un punto fondamentale, Lenovo si propone per il proprio canale in una posizione di complementarietà nella gestione dei propri servizi, cioè noi oggi comunichiamo al canale che siamo nelle condizioni con loro di erogare tutto il ciclo di vita dei servizi, poi la scelta è sempre solo del rivenditore, quindi sia che lui decida per esempio di delegare a noi una parte di questi servizi perché magari ad oggi non è nel proprio portafoglio prodotti, non ha ancora inserito certi servizi per esempio, oppure magari perché decide di delegarceli perché vede l'opportunità di concentrarsi su servizi più a valore aggiunto per lui, sia che in una situazione in cui lui magari invece decide di farli in modo autonomo. Ecco, la decisione per noi è solo del rivenditore. Noi la rispettiamo, l'accettiamo ovviamente, non solo, ma lo supportiamo anche nell'implementazione. Quindi oggi il rivenditore sa che con noi ha la possibilità di attingere anche a determinate attività che magari ad oggi non rientrano nel proprio portafoglio. Se tu pensi, ci sono tante attività che... Qual è la chiave di lettura? Normalmente è in che modo l'utente finale interpreta il servizio. Ci sono dei servizi che hanno dei costi elevati, ma i quali di solito l'utente finale non percepisce un elevato valore aggiunto. Ti faccio un esempio tipico è quella delle immagini. Ok? La realizzazione delle immagini, noi per esempio possiamo farle in fabbrica, quindi possiamo farle e consegnare all'utente finale già i prodotti già con le immagini precaricate. Questo fatto qui insieme al nostro canale. Normalmente invece un'attività di questo tipo vuol dire portare via tempo, portare via risorse che forse magari un business partner potrebbe decidere di dedicare a altre, come dire, attività più a valore aggiunto. C'è poi la fase di deployment che è molto delicata, tutta quella fase della migrazione dei dati. Si sa che quando si toccano i dati, insomma, si va ad... bisogna essere particolarmente, insomma, attenti anche al fatto di non perderci nulla per la strada, no? C'è tutta la fase del supporto. Noi oggi abbiamo la possibilità di prevedere diverse tipologie di supporto, sia in termini di modalità che a livello temporale. Se tu pensi all'infrastruttura, è veramente molto critico il fatto che un data center non deve mai fermarsi, per definizione, no? Qualora capitasse, dovrebbe essere ripristinato nel più breve tempo possibile. Ecco, noi da questo punto di vista arriviamo anche all'intervento con la risoluzione del problema entro 4 ore. Questo quindi per garantire tutela e serenità ai nostri utenti finali e soprattutto al nostro canale che gestiscono gli utenti finali insieme a noi. c'è tutta la parte di manutenzione, dove tu prima facevi riferimento all'intelligenza artificiale, poi dopo magari ne parliamo nel dettaglio, ma noi già utilizziamo per esempio l'intelligenza artificiale all'interno dei nostri servizi. C'è un servizio che si chiama LDI, Lenovo Device Intelligence, che restituisce alle aziende uno stato di salute delle proprie macchine sulla base dell'utilizzo. Cioè, quindi questo, il software va quindi ad identificare in quel tipo di macchina quali sono le componenti che sono soggette a più utilizzo, quali sono le criticità, in alcuni casi anche andando a prevedere eventuali guasti oppure suggerendo eventuali utilizzi alternativi, no? Quindi anche qua l'intelligenza artificiale oggi fa già parte un po' della nostra modalità di lavoro, fino a poi alla parte della dismissione, che quindi vuol dire andare a distruggere i dati piuttosto che effettuare il ritiro di parco macchine installato. Ecco, tutte queste oggi tutti questi servizi che esistono da anni, ma che fino a, possiamo dire, un po' di anni fa, 4-5 anni fa, erano sì sentite da parte dell'azienda in una misura molto inferiore, oggi sono diventati per molte aziende proprio un elemento distintivo dell'offerta. Quindi l'evoluzione del mercato ha fatto sì che spesso oggi le operazioni si vincono grazie al tipo di servizi che tu oggi riesci ad offrire e al costo stesso dei servizi che viene inglobato all'interno della fornitura. Quindi in questo tipo di evoluzione, ecco, si porta dietro il supporto che il canale deve erogare ai propri clienti finali.
E allora a questo punto no, mi piace questa idea, no? Cioè, questa evoluzione verso i servizi, e quindi ce l'hai spiegata molto bene, no? Però per voi la tecnologia non è una commodity, diciamocelo, cioè l'innovazione è enorme, no? Se pensiamo che siamo in una fase di transizione dal computing normale al cloud computing, adesso si è arrivata l'intelligenza artificiale generativa che sta interessando tante aziende, no? Cioè, ci sono tutti questi percorsi, no? Quindi la tecnologia ovviamente non è una commodity, qualcuno vuole trasformarla, ma l'innovazione è talmente progressiva che è inarrestabile, no? E sotto questo aspetto ovviamente la vostra responsabilità, no, cresce, no? Cioè, mi hai già raccontato che la trasformazione dell'azienda verso i servizi è importante, ma anche la responsabilità, quindi che cosa offrite, no, ai clienti, no? Se mi dici in 4 ore garantiamo di essere presenti in un data center, qualche anno fa non me lo sareste mai immaginati, no? Cioè, è proprio un cambiamento.
È un cambiamento. Allora, diciamo che oggi si parla tanto di, ormai da un po' di anni, di intelligenza artificiale. Lenovo investe tanto in intelligenza artificiale, ha già dichiarato che investirà altri 2 miliardi di dollari, quindi per sviluppare tutte le tecnologie di intelligenza artificiale. Quali sono innanzitutto i vantaggi che noi vediamo per il canale, no? Dal fatto di queste nuove tecnologie che stanno per arrivare? Ovviamente il fatto che oggi l'intelligenza artificiale si porterà dietro a medio termine un rinnovamento di quelli che sono tutti i dispositivi che oggi le aziende utilizzano, sia per quanto riguarda i device, ma soprattutto l'infrastruttura. La mole di dati che deve essere utilizzata è enorme, no? Si parla di arrivare anche a 3 trilioni al secondo. Quindi questo farà sì che le aziende avranno delle esigenze sempre più forti e quindi dovranno avere infrastrutture e device sempre più performanti, adatte per elaborare tutta quella mole di dati che ad oggi c'è, ma diciamo che è destinata ad incrementare notevolmente. Quindi questo vuol dire che lo scenario a medio termine per il nostro canale è molto positivo, quindi è una spinta all'innovazione da parte delle aziende, che oggi si sente già a partire dalle grandi aziende, magari che parte dalle grandi dimensioni, e che quindi si andrà sempre più ad accentuare nel medio termine. L'impegno di Lenovo è quindi di fornire ai nostri clienti finali, al nostro canale, le tecnologie adatte, quindi le tecnologie pronte per soddisfare queste esigenze. Ricordiamoci che più si parla di dati e più i sistemi devono essere affidabili ed attendibili. Una volta, quindi, se si ferma un sistema, oggi il danno che si va a creare all'interno di un'organizzazione è enorme ed è direttamente proporzionale alla mole di dati che tu vai a toccare nel momento in cui un sistema si ferma. Quindi l'attendibilità e l'affidabilità oggi è un qualche cosa che non è più, come dire, un elemento distintivo, ma è considerato una condizione imprescindibile. Quindi la base è quella di avere quindi le tecnologie affidabili, quindi certificate da tanti punti di vista, e che quindi possono garantire continuità in ogni modo.
Assolutamente. Allora, Cristiano, intanto grazie per questa chiacchierata che ci hai portato nel mondo di Lenovo. Peraltro, tu non hai menzionato, ma oltre ai dispositivi, no, personali, nell'ultimo periodo anche i Think di Motorola, no, sono entrati prepotentemente, no? Anche quello in tema di sicurezza e di gestione dei dispositivi, no, è un altro cambio di passo importante, no? Anzi, non so se vuoi aggiungere qualcosa.
Assolutamente sì, anzi, anche perché diciamo il nostro passaggio da fornitore di device a fornitore di soluzioni comprende tante cose, no? Sappiamo che Motorola fa da anni parte del gruppo Lenovo e oggi quando parliamo di soluzioni anche in ambito mobile. Cosa succede all'interno dell'azienda? Fino a pochi anni fa tutte quelle esigenze che l'azienda avevano in termini di sicurezza o di, come dire, accesso ai sistemi, normalmente un'azienda le trasferiva o chiaramente all'infrastruttura o al mondo dei device. La realtà è che oggi ognuno di noi da uno smartphone alla fine regolarmente accede ai sistemi aziendali e utilizza informazioni altamente riservate. Quindi oggi lo smartphone deve essere tutelato così come un device. Ecco, qualcosa che fino a un po' di anni fa non era così percepito. Ok? Oggi Motorola con il suo Thin Phone è in grado di proporre al proprio cliente, al proprio canale, quello che è l'unico smartphone nativo per l'azienda. Ecco, il Thin Phone non è uno smartphone particolarmente performante che può essere utilizzato anche in ambito aziendale. Abbiamo anche quelli all'interno della gamma Motorola. Il Thin Phone invece è proprio un prodotto che nasce per l'azienda, quindi integra dentro una suite di sicurezza, quindi che oggi già noi abbiamo, quindi in ambito PC, che è il Thick Shield. È un device che permette di avere una interazione perfetta con tutti gli altri dispositivi aziendali, quindi una persona oggi in azienda è in grado, in cui si avvicina al PC, il PC riconosce in automatico il telefono mentre si avvicina, il PC si sblocca, puoi trasferire i file con un drag and drop, puoi aprire immediatamente applicazioni di desktop remoto, quindi ha delle proprie funzionalità aziendali che oggi l'utilizzatore apprezza. La stessa sicurezza la ritrovi anche in quello che è tutto l'ecosistema della realizzazione del Thin Phone, quindi non solo, quindi quello che riguarda i produttori, i fornitori, tutto quello che è l'ecosistema del mondo aziendale. Quindi oggi il tipo si permette alle aziende di poter avere un ecosistema unico e di stare, quindi possiamo dire, tranquilli e sereni nell'utilizzo anche dei dati con un dispositivo mobile.
E anche questo, no? Ci hai portato un altro emblema, no, del cambiamento, no? Cioè anche i dispositivi stanno cambiando, ma le esigenze dei dispositivi all'interno delle aziende cambiano, e quindi anche qui, insomma, è importante. Allora, grazie davvero, Cristiano, per la chiacchierata.
Grazie a te.
Quando parliamo di sicurezza, molto spesso oggi si deve parlare di intelligenza artificiale e le cose stanno cambiando drasticamente. Ho invitato Marco Catino di Zscaler perché cosa? Per farmi raccontare come stanno utilizzando l'intelligenza artificiale, insomma, nella security si usa da parecchio tempo, e quali sono le evoluzioni. Quindi Marco, benvenuto alle Tech Show, grazie per aver accettato l'invito, e partiamo proprio da qui. Che cosa stai vedendo e perché, insomma, l'intelligenza artificiale è diventata importante?
Sicuramente un'opportunità, perché abbiamo visto inizio 2023, ormai quest'anno con ChatGPT, il primo esempio secondo me che è arrivato al pubblico generico, generalista, di qual è la potenza, qual è la tecnologia, l'avanzamento della tecnologia oggi. Quindi sicuramente un'opportunità, e allo stesso tempo è un rischio. È un po', se vogliamo, equivalente all'avvento di internet, che è stata un'opportunità, e vediamo oggi i frutti, che ha cambiato totalmente il mondo, e allo stesso tempo è anche un rischio, perché internet porta con sé tutti i rischi del caso. Quindi entrambe, ma io sono un ottimista, e quindi più un'opportunità che un rischio, secondo me.
Allora, detto questo, no, perché già abbiamo aperto un dibattito, no? Ma poi tu sei focalizzato, no, sull'intelligenza artificiale. In che modo la usate?
Come Zscaler utilizziamo intelligenza artificiale in tantissimi modi diversi. Poi ora non voglio stare a fare una lezione accademica, però intelligenza artificiale è una di quelle, diciamo, parole definite anche suitcase, che quindi possono includere tantissimi concetti. Intelligenza artificiale generativa è quella a cui probabilmente oggi tutti facciamo riferimento quando in maniera generica parliamo di intelligenza artificiale. In realtà questa è la quarta wave di intelligenza artificiale, e ce ne sono state varie prima. Casey Scaler come i principali, diciamo, strumenti di cyber security hanno utilizzato. Quindi noi oggi ancora ovviamente utilizziamo intelligenza artificiale in termini di miglioramento della nostra capacità di identificare una minaccia, andando ad analizzare in maniera dinamica quelli che sono i file, le minacce, gli attacchi, i comportamenti, in un'ottica più avanzata e basata anche su un vantaggio che si scalerà rispetto a sicuramente a tutti gli attaccanti, che è quello di avere una base di dati, una visibilità sul traffico internet, e in particolare il traffico internet business, che non molti hanno. Zscaler ha attivi oltre 40 milioni di utenti, gestiamo ogni giorno circa 350 miliardi di transazioni, che è un numero che da solo potrebbe essere poco significativo, però se pensiamo che è oltre 25 volte il numero di Google Search giornaliere, ci rendiamo conto che Zscaler ha accesso a una quantità di informazioni che sono estremamente importanti per fare training, quindi addestrare dell'intelligenza artificiale, addestrare informazioni dell'intelligenza artificiale in modo da andare a produrre dati importanti per i nostri clienti in termini di security. Quindi per parlare di prodotti o quasi prodotti, l'intelligenza artificiale in maniera avanzata, anche generativa, che abbiamo in campo è la possibilità di anticipare un breach, quindi la possibilità di osservare tutti i dati di tutti gli utenti di Zscaler e gli utenti di un cliente in particolare, per poi aiutare questo cliente a identificare il fatto che sta aumentando il rischio nell'immediato per quell'azienda di essere attaccata. Allo stesso tempo la possibilità di in automatico andare a correggere certe configurazioni o aumentare i livelli di sicurezza cambiando certe configurazioni in una maniera coadiuvata dall'intelligenza artificiale. Quindi questi sono i principali utilizzi, così raccontati ad alto livello, di quello che oggi facciamo.
Sai, qua insomma non facciamo bit e byte, no? Ci piace poi fare un pochino di cultura, trasmettere una serie di concetti, no? Quindi mi hai raccontato benissimo però come funziona, no? Nel senso, andare ad analizzare, andare a fare, no? Il problema è che là fuori c'è qualcuno che fa questo lavoro al contrario, ossia cerca di trovare il modo sempre più, insomma, sempre più sofisticato, no, per entrare, no? Adesso abbiamo visto che cercano di rubarci in qualche modo l'identità, quindi iniziano a entrare, quindi cercano di capire cosa succede. E l'altro grande problema, no, sono le vulnerabilità ancora non scoperte, no, che vengono fuori, vengono sfruttate, no? Ci sono tutti questi aspetti che sono l'intelligenza artificiale generativa a disposizione di tutti, potrebbe diventare veramente qualcosa di devastante.
Certamente, appunto, lo strumento è potentissimo ed è esattamente come hai detto tu, a disposizione di tutti. Io penso che sia clamorosa, diciamo, penso in senso positivo, ma nel senso di grandiosa anche, questa disponibilità di strumenti così avanzati come ChatGPT nella sua ultima versione, è disponibile per tutti, e per tutti vuol dire anche per chi ha cattive intenzioni. Quindi i deepfake, la possibilità di falsificare anche video, anche voce, per fare attacchi di tipo phishing con la voce, quindi voice phishing, vishing si chiamano. Quindi tra l'altro noi ne abbiamo subiti qualcuno in azienda con il nostro, quindi non lui, ma per finta un attaccante che è riuscito a simulare una telefonata, una chiacchierata del nostro CEO, cercando di estrarre informazioni che invece erano riservate. Per fortuna non è andato a buon fine, però lo strumento è potente e questo fa parte dei rischi. Dall'altra parte, strumenti così potenti possono essere utilizzati ed essere ancora più efficaci quando possono essere applicate a basi di dati, quindi a quantità di informazioni che magari l'attaccante non ha. Io penso che sia questo il differenziante importante. Appunto, Zscaler ha una visibilità sul traffico business e quindi sui comportamenti dell'attaccante in particolare, quali sono i flussi, cosa sta cambiando in termini di tipologie di attacco, da dove arrivano, quali sono i target, che l'attaccante non ha e che attendere non mi aspetto che abbia, e che ci consente appunto di avere quel livello in più. Quindi lo strumento è lo stesso, è potentissimo per tutti, pone dei rischi importanti per tutti proprio per queste sue capacità. Allo stesso tempo i buoni, gli scaler, chi difende, può anche avvalersi di un tipo di informazioni a cui invece l'attaccante non ha accesso, e che quindi magari ci dà quello sprint in più, diciamo, per trarre più vantaggio rispetto al rischio che invece dobbiamo in qualche modo collarci.
E peraltro sai, no, che raccontiamo sempre che la sicurezza al 100% non esiste, no? E quindi purtroppo usiamo sistemi sempre più sofisticati, quindi insomma i bug possono saltare fuori, tutte queste cose qua, no? Per cui voi siete molto famosi, no, sul zero trust, no? E quindi quella è forse la vostra caratteristica peculiare, no? Detto questo, è evidente che lo scenario sta cambiando, no? Cioè l'edge computing, l'IoT, gli spostamenti di informazioni sul cloud, no? Cioè sono tutti elementi che ovviamente creano delle criticità, no? E anche quello, anche su quello cosa ne pensi?
Diciamo che la pandemia 2020 ha sicuramente accelerato questi cambiamenti che erano in corso. Tu hai citato l'adozione cloud, quello che noi chiamiamo work from anywhere, sicuramente questo ha portato dei cambiamenti importanti. OT, IoT è anche un grande tema sul tavolo in questo momento e in qualche modo collegato anche questo alla pandemia. La pandemia ha cambiato le nostre vite, ora siamo ritornati un po' più su una situazione di normalità, ma penso che ci siano state delle modifiche che invece saranno permanenti. Tra queste, anche in ambito security, anche in ambito tecnologico, il fatto che oggi lavorare da remoto è scontato in qualche modo, è più anomalo che qualcuno ti chieda di essere in ufficio tutti i giorni, a meno che non ci sia un motivo particolare legato al tipo di lavoro. Allo stesso tempo stiamo vedendo una convergenza di IT, IT e OT, quindi la parte di information technology per gli utenti, quella tipica a cui pensiamo, e la parte OT, quindi operational technology, quindi le sonde, gli attuatori, le valvole controllate da remoto, che prima erano tendenzialmente totalmente separate le une dalle altre. Oggi anche la necessità di sempre maggiore gestione da remoto sta tendendo a far convergere, e quindi il tema security, che prima era molto peculiare in OT rispetto all'IT, tende ad essere per alcuni aspetti almeno assimilabile e sovrapponibile.
Che le VPN sembravano qualcosa che rispondesse a tutti i problemi del mondo, della security in realtà insomma molto spesso diventa anche quasi un deterrente a lavorare, no? E quella volevo un po' capire la tua risposta.
Sì, ma le VPN quando sono nate erano la soluzione a una situazione che si iniziava a generare, che era qualche utente che non era più in ufficio, ed era un'eccezione, erano delle sedi remote da connettere, quindi le VPN da un ufficio all'altro, site to site, da un data center a un altro, da un ufficio a un altro, ed erano la migliore soluzione che c'era quando sono state inventate, quando hanno iniziato ad essere utilizzate. Poi ci sono state delle evoluzioni importanti, e anche un po', diciamo, i criteri di valutazione del tutto sono cambiati, quindi oggi la user experience anche in un'ottica di produttività è sempre più importante. VPN ok per quando è stata inventata, non il massimo in termini di user experience. Tra l'altro proprio qualche giorno fa ero con un cliente che ci diceva che quando è passato ha una soluzione zero trust con Zscaler, ha ridotto del 20% i ticket, quindi vuol dire che il 20% dei ticket al loro supporto supporto interno, loro help desk, era di utenti che non riuscivano a usare la VPN e avevano problemi. Quindi da quel punto di vista sicuramente la VPN non è la soluzione migliore oggi, perlomeno in termini di user experience. Allo stesso tempo non è la soluzione migliore in termini di security, perché abbiamo parlato già un pochettino di Zero Trust. Zero Trust si basa sul principio per cui niente è trusted, niente è fidato a priori. Ogni transazione, ogni richiesta deve essere valutata, in particolare deve essere valutata andando a capire chi è che fa la richiesta, chi è l'utente, chi è la persona, che strumento sta usando, che device, il cellulare aziendale o il cellulare personale o il computer aziendale, e a che applicazione si sta collegando. E quindi questi tre devono essere gli elementi validi per decidere, in un'ottica Zero Trust, se un accesso deve essere consentito o meno. Una VPN non fa questo, una soluzione basata su VPN non fa questo, ma estende la rete e quindi di fatto sono un po' in contrapposizione Zero Trust e VPN, e quindi tutta questa risposta per dire sì, diciamo che la VPN quando nasce è una soluzione valida. Sono passati un po' di anni, penso qualche decina, oggi ci sono soluzioni migliori anche rispetto alla user experience.
Assolutamente, insomma, io la sto provando, l'ho provata sulla mia pelle, per cui ho capito che insomma ogni tanto l'accesso è un po' da capire e decifrare, no? Mentre insomma con altre soluzioni si può lavorare meglio, sai, poi non ho grandi segreti, quindi non, a meno che non ci rubino questa intervista adesso mentre la stiamo registrando sul cloud, no? Per cui a parte la battuta, però è chiaro che chi passa grandi dati, no? Ovviamente ha bisogno di un certo tipo di tutela, no? E poi se sei all'interno della rete poi diventa un problema capire che cosa sta succedendo, no? Quindi quello è un dato di fatto. Allora Marco, grazie davvero per questa chiacchierata, ci hai fatto un po' capire la sfida nuova della security con l'intelligenza artificiale, anche se questo è un mercato, un mondo, quello della security con l'intelligenza artificiale, insomma ci hai raccontato quarta onda, no? Questa generativa, quindi è alla base, no? Del lavoro che fate tutti i giorni, quindi senza intelligenza artificiale insomma non ci sarebbe la sicurezza, no? Quindi grazie davvero e voltiamo pagina. A me piace molto parlare di digitale, ovviamente, ma piace molto parlare di creatività. Ho voluto invitare qui al Late Show Aldo Cernuto, che è un noto creativo che vive insomma non solo in Italia, quindi ha esperienze molto diverse, ma perché ha scritto un libro, Viola è il libro di tutto, perché è scritto in modo particolare con parole al massimo di 5 caratteri, insomma, ma insomma facciamocelo raccontare da lui. Quindi benvenuto Aldo al Late Show e raccontaci un po' la tua esperienza, come è nata questa idea creativa.
Sì, allora io sono un creativo, nel senso che è una parola brutta, creativo, l'ho sempre trovata ridicola, però di fatto sono stato direttore creativo di tra i maggiori network internazionali e poi dell'agenzia che ho cofondato con i miei due soci, quindi la creatività è il mio ambito. E creatività è comunque cercare strade nuove, inedite. Io ho detto sempre che un creativo si definisce con tutte le cose che ha avuto il coraggio di non solo di fare, ma di buttare via. Quindi era impensabile per me, come lo è stato anche nei miei precedenti lavori, nei romanzi che ho scritto, non affrontare questa cosa con un approccio creativo, cioè con una cosa che in qualche modo fosse diversa dal già esistente, dal già fatto. E dirò che all'inizio l'idea di scrivere un racconto lungo con solo 5 lettere per parola è stato così proprio un tentativo per vedere, diciamo, vediamo cosa viene fuori, anche da un punto di vista così di ritmo di lettura, eccetera, eccetera. E lì mi sono accorto con sorpresa che veniva fuori qualcosa di molto interessante, sotto certi aspetti inedito, almeno per quanto ne so io, cioè un misto tra poesia e prosa. L'intento era quello, in primo luogo, di così scardinare un falso mito secondo il quale l'italiano, a confronto per esempio dell'inglese, è una lingua cosiddetta lunga. È vero che l'inglese ha parole in genere comunemente più brevi delle nostre e sa essere più incisivo, soprattutto al di là della lunghezza delle parole. Però l'italiano è una lingua, secondo me, straordinaria, dal punto di vista proprio di vocaboli che mette a disposizione soprattutto di chi scrive, e quindi attingendo anche a parole meno consuete, meno usate. Insomma, comunque ho cominciato e ho visto che veniva fuori qualcosa di interessante. E a quel punto ho continuato fino alla chiusura.
Allora, l'idea, no? Cioè, è spiegata bene, poi è andata una fiaba, no? Per cui, insomma, questo è già un racconto in sé, no? Però credo che io ho fatto degli esperimenti utilizzando l'intelligenza artificiale generativa, ho detto, scrivimi dei testi utilizzando al massimo 5 lettere per parola. Rileggendo, dà ritmo la cosa, quindi è veramente quando dicevi tra prosa e poesia, no? Perché questo cambia ovviamente incredibilmente il modo con cui leggi e interpreti anche quello che stai leggendo. Questa è una cosa a cui non avevo mai pensato.
Ma ti dirò che non ci avevo nemmeno mai pensato anch'io. No, mi fa piacere che tu abbia fatto questo tentativo, che io ovviamente ho fatto, perché il sospetto che l'intelligenza artificiale fosse in grado di fare qualcosa del genere a un certo punto mi è venuto. E allora, io ho fatto svariati tentativi sia in italiano che in inglese con ChatGPT, non ho provato tutte le piattaforme, questo no, non posso dire di averlo fatto, però diciamo che è stato molto incoraggiante, se vogliamo. Premessa, io amo l'intelligenza artificiale, la uso e credo che sia una cosa, come dire, importantissima. Vedo i pericoli ovviamente, ma va bene, diciamo che ne faccio ampio uso e la amo. Mi piace andare a individuarne, oltre alle potenzialità, anche i limiti, perché i limiti non sono altro che future potenzialità dell'intelligenza artificiale, cioè tutto quello che ancora adesso magari non è capace di fare, lo saprà fare fra mezz'ora, fra una settimana, fra 2 giorni. Comunque io ho provato questo fatto svariati tentativi e non era in grado. Cioè, nel senso che anche sulle 5 righe, sulle 10 righe, a un certo punto si impappina, tira fuori parole lunghe oppure non riesce a dare una narrazione che abbia un senso compiuto.
Non so è stata anche la mia prova così, cioè le prime, ma forse la prima riga, prime 2 righe bene, poi non aveva realmente un senso compiuto quello che scriveva, quindi poi ogni tanto, insomma, sbarella o mette punteggiatura a caso, per cui probabilmente i modelli non sono ottimizzati per questo.
Tu hai usato 4
4, ma ho usato anche, io uso molto Claude di Anthropic, e quindi anche quello comunque dopo un po' non funziona, ma poi soprattutto perde il senso di quello che sta raccontando, quindi non si capisce.
Devo dire che è una gran soddisfazione, nel senso che ora che poi l'intelligenza artificiale sta bussando forte, no, alla porta dell'universo creativo, perché lì entra, lì entrerà, non c'è niente da fare, entrerà, vedremo come, però è chiaro che esistono ancora infinite soddisfazioni che il creativo in carne e ossa si può togliere, e tra queste c'è anche il fatto di vedere l'intelligenza artificiale che non ce la fa, cioè ci prova ma non ce la fa. Tra l'altro ti do una cosa, io sono un giocatore di scacchi, io ho vissuto, facevo i tornei da ragazzo, io ho vissuto l'epoca in cui i primi cervelli, da giocatore l'ho vissuto, i primi cervelli si affacciavano E ricordo che all'epoca si diceva, parlo del 1973-74, ero ragazzino proprio, epoca Bobby Fischer, Spassky, e si diceva no, non ce la farà mai il computer a battere l'uomo. Adesso voglio dire, questa cosa era comunemente detta, e pensa come fa ridere adesso, cioè che il tuo smartphone ti surclassa, cioè nel senso,
perché sulle nozioni, no? Cioè sulle nozioni la macchina non, e sulle simulazioni di percorsi prestabiliti la macchina ci batterà sempre, no? Se io ci impiego 5-6 ore a leggere un libro di 400 pagine, loro l'intelligenza artificiale in un secondo se lo memorizza, ma non è che lo legge, lo memorizza davvero, e quindi si ricorda pagina per pagina.
Esattamente.
Per noi abbiamo una mente che fa altro, ma legge magari legge anche tra le righe, no, di quel testo, no? Quindi sono cose che ovviamente magari ci arriveremo un giorno, ma per ora insomma diciamo che siamo un pochino lontani, no? E vorrei arrivare alla seconda parte di questa intervista, no? Perché insomma Viola è il libro del tutto, no? È il titolo di questo testo che tu hai fatto, che però è andato in autopubblicazione, no? Anche questa è una cosa che insomma mi piacerebbe capire, perché hai fatto questa scelta, le altre non ne hai pubblicati, ovviamente gli altri testi non li hai pubblicati così, e soprattutto insomma come cosa ti aspetti?
Allora, diciamo una cosa, che se mi fossi preso il tempo di sottoporlo a un editore, trovarlo disponibile, avere un editor, un interlocutore editor che rilegge, corregge, io non sono contento, ricorreggo, lui ricorregge, non ci si trova d'accordo sul, magari sul prezzo, perché io volevo che costasse il meno possibile, perché anzi per me doveva essere un regalo, il mio sogno era che diventasse semplicemente un tipo un regalo di Natale per tutti, che chiunque potesse leggere, cosa che non è nemmeno quella semplice, però comunque se avessi seguito questo percorso, Gigi, probabilmente saremmo già arrivati al punto in cui l'intelligenza artificiale è capace di scrivere un racconto di 100.000 pagine di fatte con parole di 3 lettere. I tempi degli editori sono per carità, io rispetto il loro lavoro, sono professionisti, sono bravissimi, eccetera, eccetera, però sono peggio che biblici, sono atavici, cioè sono i loro tempi, e difficilmente si conciliano con quelli di chi invece ha una cosa che deve far uscire in quel momento, perché sennò poi diventa obsoleta e vuole farlo uscire in quel momento. E quindi, grazie a Dio, da questo punto di vista esiste la possibilità di autopubblicarsi, autoeditarsi, autopezzarsi, eccetera, eccetera, eccetera.
Certo, puoi decidere insomma un pochino il tuo destino, no? Noi siamo diventati editori come business community perché io non riuscivo a stare dietro alle esigenze, no? Banalmente di delle case editrici, no? Per cui la cosa incredibile è questa, noi siamo nati come editori per quello. Poi ti dirò, l'autopubblicazione è una grande opportunità, molto semplice, oggi ci sono strumenti che ci permettono di fare cose incredibili, ma dà anche la libertà di scegliere il prezzo, ci sono anche insomma dei trucchetti per metterlo gratis, ti dirò, e quindi la cosa potrebbe essere, solo che poi ti devi insomma, come si dice a Milano, no? Ti devi sbattere un po', e quindi non sempre poi dopo uno voglia di stare lì a fare queste cose, però le opportunità oggi sono tante, no? E aiuta ovviamente questo sistema a far circolare le idee. Quest'estate c'era un libro, un'autopubblicazione che era in testa alle classifiche, non lasciamo stare poi il contenuto, ma cioè, è diventata una realtà importante, no?
Sì, certo, so a quale libro ti riferisci. Sì, certo, credo che sia un... Tra l'altro, fino a settimana scorsa, nel senso è ancora in qualche modo guardato un po' dall'alto in basso l'autopubblicazione, ma temo che il futuro, credo anzi, non temo, che il futuro andrà molto in quella direzione. Certo, alcuni autori resteranno, come dire... sotto l'ala protettrice dei grandi editori, cioè, questo è inevitabile, però credo che veramente ci sia anche una voglia importante di ribellarsi a quelle che sono le logiche così ingessate dell'editoria in genere, in particolare di quella italiana. Io vivo metà a Londra, adesso sono a Londra in questo momento, in confronto anche con realtà diverse dalla nostra, noto un atteggiamento abbastanza diverso, non così diametralmente diverso, ma più aperto verso meno puzza sotto il naso nei confronti di chi decide di autopubblicarsi.
Ma sai, poi vabbè, insomma, qui poi entriamo in altre logiche, il marketing, la gestione delle librerie, no? Se pensiamo che Amazon è nata per distribuire i libri e poi adesso il 99,9% dei propri guadagni, no? Li fa distribuendo tutt'altro, no? Certo. Però poi abbiamo tutti quanti un device, non solo gli ebook, ma insomma un device con il quale possiamo leggere, no? Il podcast è un altro esempio, no? Di media, quindi le cose stanno cambiando, continueranno a cambiare, ma non è che sostituiscono, aggiungono esperienze, no?
Assolutamente.
Questa è l'ultima domanda che vorrei farti, visto che sei un creativo che ha fatto tante cose. L'aspetto creativo con nuovi media ovviamente apre opportunità, ma allo stesso tempo apre anche prospettive per qualcuno, ma bisogna raccontargliele, no? Anche questa è una cosa interessante.
Guarda, io ormai non fatico a chiamare i nuovi media, perché non so più quali sono i nuovi media, ormai sono tutti vecchi i media, cioè, nel senso che soprattutto perché la pubblicità ha dei tempi velocissimi, quindi se ne appropria molto rapidamente, cioè i social media non sono più nuovi media, probabilmente nuovi ne nasceranno, ma quelli che esistono sono ormai entrati nell'asset di utilizzo dei pubblicitari in modo così totale. Cosa hanno fatto? Hanno ampliato, sì, certo, hai ragione su questo punto di vista, hanno sicuramente ampliato, hanno soprattutto cambiato le prospettive, perché si è passati da un certo tipo di comunicazione che è stata dal brand alle masse a una comunicazione che va sempre più verso il one-to-one, perlomeno come approccio creativo, non ovviamente da un punto di vista, ma dal punto di vista di percezione sicuramente sì. E questo ha rimescolato molto molto le carte, da un lato ha aperto delle opportunità, dall'altro ha chiuso tutta una serie ha tolto l'uso di tutta una serie di tool creativi che sono stati così importanti per una certa epoca. Se posso dire, visto che comunque insomma ho vissuto tutta questa epoca, dalla televisione, poi via via internet, eccetera eccetera, la pubblicità ha perso la magia. Ha perso la magia. Adesso i big data, gli algoritmi sono entrati in modo preponderante, ma non dico niente di nuovo in questo, lo sa chiunque, dando uno strumento alle aziende, sottraendone alcuni importanti ai creativi.
Sono assolutamente d'accordo. Allora, grazie per questa bella chiacchierata, abbiamo parlato veramente di tutto, non solo di Viola e il libro Di Tutto, che è la tua ultima creazione, ma ci hai portato proprio nel mondo tuo della creatività, di quello che stai vivendo, e insomma questo è per me molto molto interessante. Allora ti ringrazio e voltiamo pagina. Siamo giunti al termine anche di questa puntata dell'Electric Show. Come sempre volevo ringraziarvi, chiedervi di iscrivervi al canale o di mettere tra i preferiti se lo state ascoltando il podcast, e a questo punto non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata dell'Electric Show. Ciao.